anche questa puntata inizio 312esima, 36esima della settima stagione. Ormai luglio è inoltrato e Sara Lucci Noseda non si arrende dal continuare la sua cavalcata con noi. Come stai, Sara?
Bene, la cavalcata non è solo con voi, ma in generale.
Con questo caldo lontanissimo, però noi ci divertiamo a stare a Roma, va di moda restare a Roma, a lavorare. Tu sì. Stai ristrutturando delle case splendide, per fortuna il lavoro non manca.
No, sono da questo punto di vista molto fortunata, per cui...
Noi avevamo iniziato a parlare di case e destini, uomini che si incrociano nelle loro case di abitazione, ma anche quelle magari di nascita o di transito, a volte sono dei luoghi dove si passano dei momenti della propria vita, ma che sono significativi, che lasciano impresse nella nostra vita delle emozioni. Ecco, questa cosa ne abbiamo parlato sulla casa di Marlon Brando all'Isola Tiberina, ma anche per altri episodi dove la tua sensibilità, perché tu entri in sintonia con le vibrazioni delle mura, perché me ne parlavi fuori onda, sei in grado di sentire anche il colore che aveva una parete prima di essere ritinteggiata, ecco, quasi ai raggi X. Come fai?
Guarda, allora, a me piace scoprire, per cui adesso per esempio stiamo ristrutturando un appartamento meraviglioso all'interno di un edificio del 400, proprio al centro di Roma.
Quindi chissà quante vite.
Vicino Palazzo, vicino Fontana di... vicino Piazza Navona.
Piazza Navona.
E devo dire che il primo intervento che ho fatto è stato quello di fare dei saggi nei controsoffitti, perché negli anni 70 poi devo dire che abbiamo devastato abbastanza sia gli interni che gli esterni.
Che si controsoffittava.
E si controsoffittava abbassando in questo caso di quasi 3 metri questo spazio, quindi passando dai 7 metri ai 3 metri e mezzo.
Un appartamento ci veniva in mezzo.
Assolutamente, ma togliendo poi la bellezza di questo spazio, che era proprio il soffitto con delle travi meravigliose di noce, travi e travetti, e quindi io ho voluto fare prima questo saggio e poi riportare proprio lo spazio alla sua bellezza originaria, quindi ridare vita a queste travi, a questi travetti,
a
questo spazio. E cosa hai trovato
nella camera a canne, come si definisce? No?
Allora, ho trovato un'emozione incredibile, perché prima di tutto l'altezza...
Dei manoscritti segreti o dei quadri o degli affreschi, no?
Guarda, prima di noi è stato fatto tanto, delle volte bene e delle volte male. E l'orditura del solaio è meravigliosa, per cui adesso tutta spazzolata, trattata così, è bellissima. Addirittura ho messo dei faretti che evidenziano proprio questo solaio incredibile. E c'è da dire che però appunto rimaneggiamenti vari si sono susseguiti, e poi sulle pareti avevano fatto i classici tubi di scarici e di scarichi di appartamenti sopra a vista, per cui quelli lì, ecco, un po' più difficile camuffarli o nasconderli. Quindi delle cose belle, delle cose...
Ho sentito delle
belle
presenze.
Ho sentito delle presenze, perché in ogni caso queste pareti parlano.
Chi ci ha abitato, dire, secondo te? Le tue idee?
Guarda, il palazzo per intero era di una famiglia nobile romana.
Decaduta?
Non decaduta, perché sono stati capaci...
Estinti.
Di... No, sono ancora viventi, hanno frazionato l'immobile, credo, in 90 unità, ma non ne hanno venduta neanche una, per cui rende valore a questa famiglia che comunque cerca di mantenere la proprietà nella sua interezza.
In 700 anni
e hanno affittato, diciamo, le diverse unità abitative a delle persone che ci abitano attualmente, però che hanno mantenuto o ridato vita comunque a questo palazzo meraviglioso.
Perché bisogna dirlo, Roma non è solo uffici, il centro di Roma è anche molto abitato, magari non da romani, perché i prezzi per i romani sono diventati proibitivi, però persone facoltose che vengono da tutte le parti del mondo hanno deciso di avere magari anche una piccola casetta in centro, perché fa chic, come si usa dire.
Allora,
ci
sono ancora molti romani, e ho scoperto così strada facendo che ci sono diversi calciatori che giocano o nella Lazio o nella Roma, che hanno preso questi appartamenti meravigliosi
in centro.
In centro.
Però.
e ci sono anche degli stranieri, principalmente inglesi e americani, perché amano tantissimo proprio il fascino di questi spazi.
Come direbbe Montesano, romantica donna inglese, molto pittoresca.
Sì. E l'altro dettaglio meraviglioso di questo palazzo è la corte interna con, diciamo, il giardino all'italiana, per cui anche, diciamo, tenere le finestre aperte, sentire il...
E lì c'è affacciata ancora una signora, forse.
C'è la proprietaria che ogni tanto si affaccia e devo dire che è meravigliosa perché...
E dall'acqua ai fiori.
No, non dall'acqua ai fiori, ma diciamo ammira questo, la sua corte. Quindi,
quanti anni ha la nobildonna?
Credo che sia abbastanza grande, forse 80 anni, però meravigliosa.
100 portati bene.
100 portati bene.
Grazie, viva e viva Sara Lucino Seda, ma rimarrai ancora con noi, magari chiacchieriamo con i prossimi ospiti.
Benissimo, grazie.
Non fuggire, ciao.
Grazie, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e come ci aveva promesso è ritornata a trovarci Daniela Bisin per leggerci una poesia dalla sua silloge, una silloge preziosa perché fa parte anche di un percorso di happening teatrali in vari luoghi, adesso mi raccontava fuori onda anche presso il Museo del Macro di Roma, di arte contemporanea. E insieme con Sara Lucci Noseda, che è rimasta ancora con noi per questo intervento, leggerà qualcosa da questa attività, possiamo dire, di arredamento sonoro, installazione all'interno di degli spazi che assumono, a volte nei musei, ma non sempre musei, a volte anche dentro delle case, un valore di performance. Come pensi, da architetto, che questo possa diventare anche un contaminare i luoghi?
Guarda, ultimamente le forme d'arte secondo me sono molto più vicine, no? Architettura, poesia, musica, hanno trovato una loro, se vuoi, anche sintesi.
Si confondono.
Si confondono l'una con l'altra, ma si completano anche. Sì, sì. Per cui ben venga la poesia all'interno delle case. Poi,
questo mix diventa quasi un elemento necessario a una crescita personale. C'è molto un ritorno a un'immagine del dentro riflessa nei luoghi che si vivono e diventa sempre molto più importante, secondo me, questo recupero. Se prima era solamente un fatto di stile e anche, diciamo, di approccio ambientale, la poesia diventa anche parte del nostro sentire quotidiano e quindi diventa anche parte
di colorare le nostre case.
Esattamente.
Si trasferisce sull'architettura, quindi.
Bene. Che cosa leggi della tua raccolta? Che,
la raccolta ricordiamolo, è oltre la coltre del silenzio del nostro gruppo Poeti Viandanti, da Decomporre Edizioni.
Perfetto, collana On the Rail.
Sì.
Titolo?
Il titolo è In assenza, scritto da Lori Nunez e me. In assenza. Non posso ammainarmi ora, in ogni istante anonimo. Resto ancorata al vento per spingermi nel flusso incognito delle mie oscure vene. È torrente e riva a portarmi là dove nessun luogo io più anelo. Nel gioco rotondo della vita, anello sacro, a cui la nuova nascita non mi rende ancora. E fluisco ancora e sempre come un mare, fra luci eterne e linee d'ombra, fra mille stringhe a legare anime al vuoto. Siamo nuovi uccelli di libero e dissennato volo, aspirando il cielo come vacue nuvole. Noi andiamo, è la ricerca l'unico ritrovarci, ed è salto ed è stallo, e poi correnti nuove d'ascensione. Per noi d'amore intrisi, per nuove mete e mai traguardi, d'ogni giorno attimo, d'invereconda gioia e grazia a salire, fin dove si tocca, affogando d'azzurro.
Grazie ancora, Daniela.
Grazie a voi.
Ci tornerai a trovare?
Certamente.
Magari con qualche data dove possiamo raggiungerti.
Ma assolutamente sì. perché ci sono in ballo
anche a Tor San Lorenzo, sappiamo
cose.
Che lì sei molto attiva.
Sì, fra l'altro stiamo organizzando anche con il FAG, che è un gruppo di fotografia.
Bene.
E poesia, stiamo facendo delle cose.
Ferma quindi... l'attimo.
Sì, carpe diem, assolutamente. Grazie Alberto.
Ciao a tutti.
Carta vetrata.
Anche questa prima mezz'ora sta per finire e con Daniela Bisin qui al mio fianco continuiamo a cavalcare per i libri e tutto ciò che gira intorno ai libri. Carta vetrata, il programma del sottoscritto Alberto Gaffi, che ha scoperto una collega, una nuova casa editrice in quel di Genova, la mia amatissima Genova che adoro, una delle città della memoria e del pensiero, forse la città della poesia per antonomasia, vero Daniela?
Assolutamente.
L'ho scoperta attraverso un titolo, Genova che è tutto dire, dedicata alla litania dell'amatissimo Giorgio Caproni, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa.
Esattamente.
Per il tema, la traccia d'esame,
sì,
data al liceo.
Ricca polemica scatenata dalle tracce dei
per
diplomi.
La maturità.
Sì,
sì, sì, sì. Ma insomma, abbiamo invece una persona che di esami li ha già fatti e adesso si vuole divertire per la sua passione. Lui è un commercialista di Genova e ha deciso di aprire una casa editrice in pieno centro a Genova. Parliamo della Canneto, in via Canneto Lungo di Genova, e parliamo con il suo titolare, uno dei tre titolari, Mosci. Mosci di nome, naturalmente, Giorgio come il grande Caproni, quindi una omonimia, possiamo dire. Come stai, Giorgio? Mi permetto di darti del tu.
Certamente, assolutamente. Bene, grazie di averci invitato alla vostra interessante trasmissione.
Come si sta a Genova, in una città che ha dato tantissimo all'editoria e che invece ultimamente soffriva un po', chiudevano le case editrici e non ne riaprivano? La tua esperienza del Canneto sta facendo ben parlare di sé, appunto, sia con questo libro illustrato che dalla litania di Giorgio Caproni ha costruito un vero oggetto d'arte, Genova che è tutto dire, ma anche le altre produzioni che continuano attraverso la poesia a stimolare altri settori, altre rubriche, collane editoriali.
Sì, noi diciamo, come hai detto giustamente, in un momento di crisi dell'editoria, di chiusura di case editrici, soprattutto anche a Genova, abbiamo fatto un percorso inverso, abbastanza quindi anche curioso. Abbiamo aperto ormai quasi 10 anni fa, il tempo passa, e abbiamo deciso di aprire per la grande passione nell'editoria per i libri da parte mia e degli altri due soci, e facciamo tutti un'attività professionale, chi l'avvocato, chi l'architetto, chi il dottore commercialista, però abbiamo deciso di buttarci in questa avventura e provare, è una grande, è una vera e propria passione, come potete immaginare, molto faticosa, ma ti dà delle soddisfazioni tremende. Insomma il primo libro che finì in libreria per noi fu un'emozione.
Io ho una grande curiosità riguardo al libro di Caproni. Da cosa nasce questa contaminazione fra fotografia e poesia nella vostra collana?
Ma è una bella domanda che fai. Noi quando siamo nati, erano tre anime, e un'anima e mezza, diciamo, era di cercare di fare una casa editrice che esaltasse soprattutto l'aspetto artistico. Uno dei nostri soci, un grande appassionato di arte contemporanea, volevamo anche in contemporanea avere anche fare esposizioni di arte contemporanea, cosa che abbiamo provato all'inizio, ma è risolto molto, molto difficile. Però quindi questo l'abbiamo portato sulle nostre collane, sui nostri libri, a parte avere delle collane come Immagina, che soprattutto si occupa di cataloghi e di iniziative artistiche, anche su altri libri noi non disegniamo, anzi se abbiamo aspetti fotografici o artistici lo facciamo molto volentieri, quindi anche nei romanzi, nella poesia.
Ricordiamo il vostro promotore, il vostro distributore per i librai che ci ascoltano, è Ali di Milano, quindi Belloni, e possiamo dire con grande facilità possono essere ordinati. Che cosa proponete per l'estate, così i nostri librai magari si approvvigionano in ascolto? Naturalmente.
Noi per questa, i libri che stanno uscendo in questi negli ultimi tempi, e che usciranno, ci siamo dati sta uscendo un libro molto interessante e molto particolare, diciamo un libro di nicchia ma molto interessante, Le religioni e il male di Gino Battaglia, è un excursus sul perché del male nell'ambito di tutte le religioni, cristianesimo, induismo, islamismo e così via, quindi diciamo che è un testo molto particolare,
quasi di teologia,
difficile. esatto,
un altro testo. Poi, un po' più solare estivo,
esatto, è uscito. Mi piace sottolineare, per tornare nelle nostre collane Boetti di poesia, che va un po' oltre anche la poesia, il libro di, a cura di Stefano Fera, di Martin Piaggio, Viaggi in casa, dove è possibile avere una sorta di excursus di viaggi dello scorso secolo all'interno delle case nobiliari genovesi, un libro che sta andando abbastanza bene, pare soprattutto evidentemente a Genova, ma sta riscontrando anche interesse fuori.
Il famoso Palazzo Rosso.
Esatto, anche il famoso Palazzo Rosso. Abbiamo pubblicato un'antologia molto divertente per gli appassionati di Marlow, un libro a cura, un'antologia di Carlo Vita, Parole di Marlow, dove è possibile, suddiviso in tanti capitoli, ripercorrere alcuni passi dei famosi gialli e del protagonista. Parole di Marlow, alcuni di Carlo Vita.
Un ultimo titolo prima di salutarci?
Un ultimo titolo, io vorrei tornare però al passato, un libro che a me sono rimasto molto affezionato, è un romanzo di Emilia Marasco, scrittrice genovese, che ha pubblicato anche con importanti case editrici.
La conosciamo bene, abbiamo avuto anche il nostro ospite.
La distanza necessaria, è un libro bellissimo perché lei si immagina di capire la storia del famoso quadro di Waite, Il mondo di Cristina, e si immagina di andare in America, in posti dove che lei non conosce, e ricostruisce quel bellissimo quadro per chi lo conosce, se chi non lo conosce può andarlo a vedere. Emilia Marasco, è molto bello questo romanzo.
Magari diamo anche il prezzo e le pagine, se ci sono, se no se lo vanno a vedere su internet.
Il
ma ricordo,
prezzo e le pagine è molto semplice, perché ce l'ho qua davanti, sono 12 euro e sono 141 pagine.
Benissimo, quindi anche economico e facile di lettura, quindi consigliamo a tutti di leggere La Marasco, con questo titolo che ricordiamolo perché non mi viene...
La distanza necessaria.
La distanza necessaria, anche un bellissimo titolo. Grazie ancora all'amico Mosci, che ricordo si chiama Giorgio, come l'indimenticabile Giorgio Caproni, e speriamo di avere nuove buone da Genova con novità che recensiremo con grande piacere. Grazie Giorgio, alla prossima.
Grazie a voi, saluti, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa seconda mezz'ora della puntata 312 della settima stagione ha inizio. Chiaramente 312 dall'inizio delle nostre trasmissioni, di questa stagione siamo solo alla 36esima. E ha raggiunto i nostri studi Francesco Carlesi, che è un giovane ricercatore, uno storico che ha soli 32 anni, se non ricordo male, si è già fatto una sua bella esperienza scavando nella storia recente, quella che ancora è abbastanza tiepida, non è un corpo gelido. Di chi hai voluto parlare? Dillo tu.
Allora, nel mio libro ho voluto parlare di Craxi.
Intanto, come si chiama il libro?
Il libro si chiama Craxi, l'ultimo statista italiano.
Che non lascia dubbi.
Che non lascia dubbi sull'impostazione e non lascia dubbi neanche la prefazione, perché è fatta dalla figlia Stefania Craxi.
Sappiamo bene che tra i due figli, Stefania e Bobbo, non corre sempre buon sangue, ma in questo caso possiamo dire che è un libro veramente molto equilibrato, soprattutto perché è scritto da una persona che in quel tempo aveva i calzoni corti. Quanti anni avevi?
Quanti anni avevo? Avevo pochi anni, 10 anni circa.
Quindi non eri un testimone reale, esatto. O perlomeno eri imbibito da un ambiente, ma non è che capissi esattamente chi era quest'uomo che raccoglieva tanto pro e tanto contro, perché la verità è che Craxi ha scatenato sempre le ire come gli applausi più accesi, sia da una parte che dall'altra.
Esatto, diciamo che con gli occhi di chi non ha vissuto quel periodo ho voluto avvicinarmi a Craxi semplicemente per una parola, che è la parola patria. Cioè io ho ritrovato in Craxi alcuni temi fondamentali che non pensavo di trovare in lui se fossi rimasto a quella che è la lettura poi super...
attraverso Garibaldi.
Bravissimo. No, diciamo, se fossi rimasto alla, alla lettura superficiale, che è quella che ci viene offerta di Craxi
corrotto
ai giorni nostri, che si ferma ad alcune considerazioni
opportunista, quali sono le cose che vengono dette? Dille tu.
Sono, diciamo, sono le considerazioni che vedono in Craxi il capro espiatorio di tutta la corruzione e di tutti i mali dell'Italia. Invece io ho scoperto qualcosa di differente, quindi un politico nel vero senso del termine, che fa una carriera politica
e che è stato sacrificato forse perché stava cambiando le cose. Questo stai,
diciamo, che secondo
dicendo
me,
tra le righe,
sì,
no?
È vero in parte, nel senso, lui è stato sacrificato perché il momento di Tangentopoli è un momento di passaggio, un momento in cui, crollato il muro di Berlino, crollano degli equilibri, crollano quelli che sono gli equilibri su cui si era retto il mondo occidentale fino a quel momento, e c'è una sorta di riprogrammazione di tutti gli stati del blocco occidentale, quindi una programmazione in cui a farla da padrone è la finanza. Quindi
una parola su tutte: Enel, nazionalizzazione degli ente elettrico di produzione dell'elettricità italiano. Esistevano tantissimi strumenti per produrre e per vendere energia elettrica. Craxi impone alla Democrazia Cristiana, per entrare in maggioranza, quindi per sostenere un governo che poi lo vedrà alla guida, questa nazionalizzazione. Da lì avremo una serie di cadute positive e negative. Ancora oggi il cosiddetto monopolio naturale, così viene definito il monopolio naturale di Terna, sancisce una stabilità nel nostro paese, perché le grandi condutture, quindi l'altissimo voltaggio, quello che non è chiaramente disponibile alle nostre case, quello che trasporta migliaia e migliaia e migliaia, se non milioni di kilowatt al giorno, non è in mano che a un soggetto che si chiama Terna. Terna è l'erede dell'Enel fondata da Craxi. Su questo fece una battaglia dirimente, ancor prima che il sistema sanitario nazionale, che ricordiamolo è stata anche lì una sua battaglia, come quella del Ministero degli Esteri aperto ai non diplomatici. E lì vediamo la grande figura di De Michelis, che porterà i primi personaggi nuovi, quelli che non avevano sangue blu, a ricoprire degli incarichi che ancora oggi vengono rimpianti, perché hanno portato anche in quel ministero aria nuova. Ma veniamo al regionalismo. Qual è la sua attenzione, che tu citi con attenzione molto particolare, si vede che hai fatto una ricerca approfondita, alle regioni? Perché con le regioni vediamo anche i primi presidenti socialisti delle regioni. Appena nate, le regioni vedranno alla guida, soprattutto del Lazio, ma non solo, anche a regioni importanti come la Lombardia e altre, moltissimi socialisti. Naturalmente parliamo di elezioni in consiglio, non era l'elezione diretta del governatore, però in qualche modo si prepara il governo Craxi.
Sì, diciamo che la politica territoriale è fondamentale per Craxi. Craxi cresce nel laboratorio politico di Milano e sviluppa uno spiccato regionalismo. Lui si riallaccia alla lezione di Carlo Cattaneo e successivamente criticherà molto fortemente invece quelle che lui considera delle derive, tra cui quelle della Lega Nord, che lui definisce un movimento qualunquista e razzista. Diciamo che il suo regionalismo va di pari passo però con la forza dello Stato, e quindi mi riallaccio a quel discorso che stavo facendo prima, cioè perché viene Craxi diventa inutile nel 92, perché la sua idea di pubblico, la sua idea di potere statale nei nuovi equilibri diventa anacronistica. I nuovi equilibri impongono il dominio della finanza, le privatizzazioni, e chi ha a cuore il primato della politica, appunto alcune parti importanti per il settore pubblico, come quelle che descrivevi, diventa un ostacolo da battere.
Uturum sunt, direbbero gli americani, nel loro slogan hanno questo, quello di unire ciò che è diviso, ma nello stesso tempo lasciare l'individualità, quindi le regioni col loro specifico, il loro peculiare, a rappresentare il prossimo, la vicinanza, quello che si direbbe oggi a chilometro zero. Ecco, quanto di Craxi è rimasto nel Partito Democratico? Se c'è qualcosa, o dove è rimasta? Parliamo anche di Ugo Intini, degli eredi, in qualche modo gli ultimi che ancora si rifanno a quel Partito Socialista Italiano.
Diciamo che di Craxi è rimasto molto, perché la sua classe dirigente è stata successivamente riutilizzata, tra virgolette, sia a destra che a sinistra. Forza Italia ha tinto a piene mani, pensiamo ai Cicchitto, ai Brunetta, e lo stesso è avvenuto dall'altra parte. Alcuni richiami alla lezione di Craxi sono stati, a mio avviso, semplicemente di comodo, cioè sono stati fatti da forze politiche, quali quelle della Seconda Repubblica, che avevano delle rotte molto incerte rispetto a quello che era il decisionismo craxiano. Quindi pensiamo all'avversione di Berlusconi per la magistratura, che ricalca in parte quella che, la stessa impostazione di Craxi. Pensiamo a sinistra, è rimasto di Craxi paradossalmente l'anticomunismo. Cioè il PD ha rivalutato Craxi successivamente, in particolare negli anni 2000, ha rivalutato la lettura di Craxi degli anni 70 di tutti i limiti di un'impostazione rigida, burocratica, antidemocratica, qual era quella comunista. Quindi abbiamo avuto D'Alema, Veltroni che hanno riconosciuto a Craxi.
E la lotta armata, di cui lui è stato naturalmente uno dei più acerrimi nemici, ma nello stesso tempo aveva una disponibilità che pochi avevano, la trattativa. Gli fu rimproverato di non aver fatto abbastanza per Moro, ma gli altri nulla hanno fatto. Di quel rapimento forse l'unico politico italiano che ha tentato di liberare Aldo Moro è stato proprio lui. Gli altri hanno fatto delle cose che equivalevano ai tavolini per scoprire dove era nascosto. Si parla di Andreatta, lo stesso Prodi, che fecero appunto questa sorta di seduta spiritica per scoprire il luogo che poi doveva essere il Lago della Duchessa, ma non era naturalmente lì, era una via che guarda caso combaciava con quel nome. Ma lungi da fare polemiche su questi spiritismi, che chiaramente sono tollerati e non apprezzati da me, ma assolutamente liberi i cittadini di chiamare gli spiriti che vogliono, ma lui fece qualcosa di più. Aprì un tavolo, come aprì un tavolo anche con i partiti che in qualche modo vissero questo movimento, questa spinta effettivamente che nasceva dalla base e anche dalla borghesia della lotta armata, come un buon pretesto per stratificarsi e consolidarsi nel potere costituito, nel cristallizzare i cambiamenti. Mentre lui disse sfidiamo il cambiamento e parliamo con queste realtà, perché comunque è un'esigenza che c'è nel popolo di un cambiamento. Quindi il dialogo, se possiamo dire con Orazio, la retorica del parlare avrebbe forse aperto degli altri spiragli. Che ne pensi di questo suo spingere al dialogo?
Diciamo sì, questa è una tendenza evidente. Mi vengono in mente due esempi: la sua apertura al dialogo con i dissidenti di tutto il mondo comunista, ma anche delle dittature dell'America Latina, dittature anche filoamericane, quindi mi riferisco ad esempio al caso di Pinochet. E allo stesso tempo l'apertura al dialogo non si vede solo su scala internazionale, ma si vede anche su scala nazionale. Pensiamo al dialogo che lui aprì col Movimento Sociale Italiano. Cioè Craxi negli anni 80...
Fu il primo a convocarli alle consultazioni.
Esatto. Sì. Lui negli anni 80...
Superò l'arco costituzionale,
bravissimo,
come veniva definito.
Bravissimo. Sì. Quindi fece un atto di dialogo vero, di democrazia vera, dicendo che questo partito, appunto essendo esistente, rappresentando una fetta della popolazione, andava ascoltato al pari di tutti gli altri. Quindi un atto non scontato per quello che era il panorama degli anni 80 e per quello che era poi il patrimonio del Partito Socialista.
Torneremo a parlare di americanismo e di rapporti con gli Stati Uniti d'America di Bettino Craxi nella prossima puntata. Torna a trovarci naturalmente sempre con questo slancio e questo entusiasmo che ci fa ben sperare nella tua carriera di scrittore. Ricordiamo il tuo saggio Francesco Carlesi, l'ultimo statista italiano Craxi, con prefazione di Stefania Craxi, per i tipi di questa casa editrice che si sta facendo notare per la sua disinibizione, in qualche modo è disinibita nell'affrontare con pudicizia ma senza paura i temi ancora caldi della nostra storia, che si chiama Circolo Proudhon. Di questo Circolo Proudhon sono usciti anche altri libri molto interessanti, ma ne parleremo in un'altra occasione. Il prezzo del tuo libro è 13 euro, sono 134 pagine per 9 centesimi a pagina. Alla prossima, Francesca.
Grazie.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornato a Giovanni Pacchiano, che oggi con i suoi indispensabili recensisce L'altro addio, l'ultimo libro di Veronica Tomassini per gli editori Marsilio di Venezia. Sono 208 pagine, 17 euro, 8 centesimi a pagina. A te la parola, Giovanni.
Io ho un debole per Veronica Tomassini, perché al suo quarto libro conferma di essere un'anomalia nel panorama della narrativa italiana. Questo è un periodo in cui la maggior parte degli scrittori si sta buttando su gialli, noir, thriller, horror. Siamo assediati da una serie di libri mediocri se non brutti. La Tomassini ha scelto una strada completamente diversa. La Tomassini ha un fondo lirico che conferma in questo volume L'altro addio, e ha con molto coraggio una tematica unica, perché è un libro che ancora una volta parla dell'amore della protagonista per un polacco diseredato, esule per sua scelta, che vive la giornata mendicando nei giardini di Siracusa, oppure trasferendosi a Milano, dove fa una vita ancora peggiore, dormendo nelle stazioni, a volte spacciando. La Tomassini non ha scrupoli a raccontare la storia di un uomo non pulito, in sostanza, ma è un uomo che lei la protagonista del libro, ama profondamente. È una specie di petrarchismo alla rovescia, perché non è rivolto verso una persona idealizzata, ma è rivolto verso una persona che è ai margini estremi della società, verso un stilista, verso un perdente che è segnato dal destino. Cosa succede? Succede che la protagonista conosce a Siracusa questo polacco appena arrivato in Italia, che è ancora bello, gagliardo, pieno di speranze, che ha scambiato la Sicilia per la terra dell'oro. La protagonista lo sposa, lui non ha nel romanzo un nome, lei lo chiama Misiek, che è un vezzeggiativo e vuol dire orsacchiotto. Questo orsacchiotto però si trova poi di fronte alla sua realtà di essere discontinuo, di non avere fedi, di non avere certezze. Dopo un po' lascia la moglie e si mette a fare la vita di strada, insieme a una serie di compagni sbiellati, perdenti, che cercano la loro felicità quotidiana solamente nell'alcol e nella droga. A un certo punto poi Misiek, l'ho già detto prima ma lo ripeto, va a Milano, ripete questa vita disperata, si ammala e viene ricoverato in sanatorio a Sondolo. Per i non lombardi, Sondolo, prima di Bormio, nella Valtellina, era un sanatorio fiorente negli anni, che da qualche anno è stato chiuso, come del resto tutti i sanatori italiani. Lì è ricoverato a livello 10, cioè quasi in punto di morte, lo riescono a prendere per il rotto della cuffia e a salvarlo. E io non dico come si chiude il romanzo, ma in realtà il romanzo non si chiude, perché è un continuo andirivieni della memoria della protagonista fra passato, presente e speranze future. Lei è bianca, esile, chiara di occhi, non nera, sospettosa, però questo amore la prende completamente. Lei, quando lui è in sanatorio, gli carica tutte le settimane il telefono perché vuole sentirlo, perché spera, perché crede che lui guarirà. È la sua forza d'animo che di fatto contribuisce a farlo guarire. È davvero un romanzo molto diverso, anche perché lo stile che la Tomassini adopera, a differenza del precedente libro Cristiane deve morire, che appunto Gappi ha pubblicato un paio di anni fa, e che è un libro cecoviano molto asciutto, a differenza di quello, che è un bellissimo libro peraltro, forse il suo capolavoro, qui Veronica Tomassini usa uno stile pieno di turgore che ci ricorda molto il primo Dostoevskij. Ecco, anche questo è un altro dato da notare. Gli antecedenti di questa scrittrice, non sono scrittori italiani, oppure non è una scrittrice di getto, ma è la grande tradizione russa, da Dostoevsky a Cechov, che è una tradizione fatta di dolore, di sofferenza, di angoscia, di speranza e di delusioni, di lotta quotidiana contro la vita. Ecco, vi pare che queste tematiche siano tematiche consuete nella narrativa italiana di oggi? No, ma per carità.
Assolutamente no, di... assolutamente no, Giovanni. Sono poco battuti questi sentieri. Grazie ancora Giovanni Pacchiano. Ricordiamo ai nostri ascoltatori l'ultimo romanzo della bravissima Veronica Tomassini, L'altro addio, per Marsilio Editori, 208 pagine, 17 euro, 8 centesimi a pagina. Correte a comprarlo perché veramente merita. Grazie, alla prossima.
Un saluto a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Robertino Valabrega, che è tornato da una sua scorribanda motociclistica.
Sì, grazie, grazie a voi.
Dove sei stato? Dacci qualche riferimento.
Bene, sono stato a Ischia, una bella isola, mare molto, molto bello, blu in alcuni punti, non dappertutto, però il posto è merita. Quindi suggerisco a tutti
l'ente
di andare.
Di turismo di nell'acqua promozione calda. Dell'isola di Ischia, di Lacco Ameno, dove eri, ti sì, sta ringraziando, ti sta per mandare un po' di vino tipico a casa, no? La famosa cassetta per la citazione.
Sì.
No, ma certo, a parte questo, come si fa a entrare nella tua testa? Questa è una delle cose che ci siamo sempre domandati.
Ma questo è un desiderio che io ho da tanti anni, il fatto di poter far entrare qualcuno nella mia testa, perché ancora io non riesco a decifrare bene alcuni meandri della mio...
In un cartone animato di Paperino e la matematica, una delle cose che fa fare Walt Disney al personaggio notissimo a tutti, Donald Duck, è quella, dice, prima di capire la matematica entra nel tuo cervello e metti ordine, fa vedere il cervello di Paperino che è pieno di cassetti aperti, fogli di carta buttati per terra. Un po' così il
più
tuo.
O meno è un po' così il mio, un po' come il cervello di Paperino.
Parlando del viaggio al centro del mio cranio, viaggio intorno al mio cranio, che è uno dei testi storici di un grande scrittore ungherese, di Frigues Carinti, quello che poi parlerà anche del sesto grado, di sei gradi di separazione, che un po' tutti quanti siamo imparentati o collegati con un altro cittadino di questo pianeta, o cittadina naturalmente. Tu come ti senti anche in questa logica di imparentamento prima di viaggiare all'interno del tuo cranio per fare un po' di ordine?
Ma per esempio, ecco, il fatto di poter far entrare qualcuno nel mio cervello è un desiderio che ognuno di noi vorrebbe, perché non è facile neanche riuscire per quanto riguarda il Lenin
è un cranio importante
e quindi sono
e sul cranio di Lenin hanno fatto un'opera teatrale proprio rappresentando al centro della scena, un'opera musicale che è andata in scena ad Amsterdam il mese scorso, dove c'era questo enorme capoccione, no? Del grande Lenin, del grande padre della patria Russia,
esatto,
e facevano un'operazione che è un po' come Carinti, di tagliare a fettine un po' questa, affettare questo salame,
sezionare la mente
e mano a mano far uscire da questa scatola cranica, così si dice, scatola cranica, tante cose. E per parlare di questo, perché c'è qualcuno tra i nostri amici che questo spettacolo l'ha visto, raggiungiamo Gianluigi Mattietti da Parma.
Sì.
Gianluigi, come stai?
Bene, grazie, buongiorno a tutti.
Quindi tu hai visto tagliare a fette la testa di Lenin?
Beh, diciamo, c'è stato un taglio preciso, chirurgico, di questo enorme busto che riempiva il palcoscenico,
capoccione,
il Musikbau, capoccione di Lenin, e proprio nei primi minuti di quest'opera c'era questo raggio laser che tagliava il cranio, che si apriva come una scatola e l'interno di questa testa diventava a sua volta un palcoscenico, perché poi gran parte dei personaggi di quest'opera cantavano da dentro la testa, che diventava poi anche spazio per proiezioni
raccapricciante.
Sì, era un misto di diciamo dimensione raccapricciante e anche ironica, però l'idea...
C'è umorismo anche lì, certo.
Cioè, sì, l'idea del compositore, che è Dmitri Kurlyansky, che è uno dei compositori giovani emergenti ora nel panorama russo, e del librettista, autore del testo,
Yukananov.
Yukananov, che è anche stato poi il regista ed è il direttore.
Sì, è un romanzo, credo, questo, certo.
Come?
Parte da un romanzo, se non sbaglio, questo Octavia Trepanation, quindi la trapanazione di Octavia.
L'opera, ed era un testo scritto proprio da Yukananov, che è anche il direttore del teatro Stanislavski di Mosca, e l'idea era quella di indagare all'interno della testa di un tiranno per estirparne i sintomi della tirannia. E quindi era anche una mescolanza di cose diversissime, perché c'era Lenin, ma c'era un testo in gran parte preso da l'Octavia, che è un dramma latino attribuito a Seneca. Quindi c'era quindi Lenin, riferimenti a Nerone, riferimenti anche all'imperatore cinese, perché il resto della scena era occupata da questo esercito di terracotta, che era un coro di 80 cantanti che avevano le sembianze di questo grande esercito di terracotta, però senza teste. Quindi quasi a simboleggiare che basta la testa di un dittatore e le braccia, no? Le forze di cittadini senza testa. Ecco, quindi era un misto di tragedia, riflessione politica, ironia, che però funzionava molto bene.
Ma perché Ottavia? Perché poi Ottavia in fondo fu la moglie ripudiata di Nerone. E non è un po' come il paguro, qualcuno che si inserisce nella testa, nel corpo altrui per essere ospitato e variarne l'apparenza, no? Perché anche su Lenin molti hanno detto che il primo Lenin era una cosa, poi qualcosa si è impossessato di lui, un po' una specie di alien è entrato nella sua testa e è cambiato tutto, perché poi questo si dice anche del comunismo buono, il comunismo cattivo, che poi porterà a Stalin, naturalmente.
Certo. Beh, Octavia, il titolo veniva appunto da questa pièce teatrale che era Octavia, che riprendeva quella di Seneca, e il personaggio di Octavia appariva soltanto alla fine dell'opera dentro la testa di Lenin ed era impersonato da un coro di voci femminili che in qualche modo riuscivano a estirpare, adesso semplificando, questi germi della tirannia. E la cosa divertente alla fine è che compariva un Buddha gonfiabile dentro la testa di Lenin, no? Come se fosse la pacificazione finale, però dopo aver visto dentro questa testa immagini di esplosioni.
Ricordiamo, guerre, che poi finiva a Ventotene esiliata Ottavia, quindi in qualche modo certo. Questa location, che poi oggi è diventata la sede del manifesto di Ventotene, dell'Europa, sì, Unita, sì. Un po' anche lì un sogno che si sta sgretolando sempre più velocemente.
Sì, c'erano delle riflessioni anche molto, molto amare, ovviamente. Ecco, una cosa interessante è che non è la prima volta che però il corpo di Lenin va in scena, perché c'è un'altra opera molto importante eseguita, ed è di Giorgio Battistelli, intitolata L'imbalsamatore, che è un monodramma che ruota tutto intorno al corpo imbalsamato di Lenin,
che sta in Piazza Rossa. Cioè.
Come mai Lenin è così, rispetto a tanti altri dittatori, è così
mummificato,
così cioè, un po' come è sempre preso di mira, no? Dal cervello, il corpo di Lenin.
Sì, sì. Si dice che il cervello sia anche in forma Deide conservato da qualche parte, ma sì, prima di andare da prendere e montarlo in un cervello intorno, al posto di un cervello altrui.
Ci sono molti miti intorno a questa figura, e ecco, nel libretto molta parte del testo, oltre che da Seneca, era tratta anche da alcuni frammenti di Trotsky su Lenin. Quindi,
un po' tutto.
C'è anche un'ampia letteratura su Lenin.
Ti ringrazio ancora, Gianluigi. Però dobbiamo concludere, una battuta finale sulla musica, perché questa era comunque un'opera musicale.
No, ecco, proprio questo voglio dire, che Kurlyansky aveva già scritto un'opera intitolata Nosferatu, che era ambientata nel corpo di Satana, quindi lui riproduceva in qualche modo la circolazione del sangue, il respiro, i liquidi interni, per cui insomma quest'idea di creare un mondo sonoro diciamo anatomico che viene da dentro il corpo era nelle sue corde e ha funzionato molto bene, perché era un'opera interamente destinata al coro, c'erano 80 voci, elettronica che creava appunto rumori vari anche di ambiente e nient'altro.
Mi raccomando, non mangiate prima di andare a sentire questi concerti, sì, queste opere.
I rumori del corpo.
Alla prossima Gianluigi, ciao.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Anche questa terza mezz'ora a inizio, prima dei saluti, dei commiati, abbiamo un collegamento non fondamentale, ma direi sostanziale, perché come dire, è il piatto forte della nostra puntata. Abbiamo da Richmond Alessandro Gatta e da Torino Barbara Mannucci. Ecco, dopo questa presentazione che mi ha creato tanti nemici negli altri collaboratori, vi dico: parliamo male dell'Italia, del nostro patrimonio culturale, che in qualche modo difendiamo solo quando siamo all'estero. Fin tanto che siamo in Italia va tutto male. Basta che oltrepassiamo il confine, già siamo a Menton o in qualche altra località vicinissima all'Italia e subito diventiamo nazionalisti. Una di queste persone, che lo è anche in Italia, nazionalista e per il nostro patrimonio culturale paladino per la sua promozione e difesa, è Andrea Kerbacher, che da pochissimo è stato nominato responsabile della nuova Fiera del Libro, quella che arriva al secondo anno di Milano, Tempo di Libri, al posto di Chiara Valerio. Bene, il programma di Kerbacher è ambizioso, molto patriottico, ma facciamo dire a Barbara Mannucci cosa ha scritto negli anni per Bompiani e per tanti altri editori proprio su questo argomento Andrea Kerbacher. A te la parola, Barbara.
Buongiorno, sì, dunque io ho visto per esempio due libri per Ponte alle Grazie, il Scaffale Infinito per esempio, insomma sono libri nei quali lui parla di libri, dice anche che è praticamente una comunità quella che legge i libri, che parlano di libri. Vorrei dire anche introdurre il concetto di bibliofilo, anche se proprio il personaggio di cui stiamo parlando non ama questo tipo di parola. Tutto intorno al libro, anche se egli stesso proclama il libro in Italia poco letto. Paradossalmente ce n'è tante di materiale letterario, ma non viene letto, almeno da pochi, da un piccolo zoccolo di lettori colti, alti e forti, ma il grosso della popolazione legge altre cose, poco, la Parodi faceva dei citava dei libri, adesso non voglio
quindi anche lui in qualche modo, vivendo in Italia, diventa come noi tutti italiani molto critico nei nostri confronti, ma in qualche modo sì. Invece un italiano che in questo momento si trova all'estero, in Inghilterra, si trova a dover sentire i soliti luoghi comuni, così li definiamo, dove l'Italia è definita come un paese splendido, pieno di bellezze, ma di cui gli italiani sono inquilini abusivi, un po' come se avessimo occupato un luogo che non ci spetta. Io mi riferivo in particolare al testo di Andrea Kerbacher, Lo Stato dell'Arte, la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, che uscì nel 2007 per Bompiani e di cui ancora oggi si continua a parlare, un po' la Bibbia anche dell'attuale ministro Franceschini, che si rifà a questo testo per riportare in auge Pompei, Pestum, il Colosseo, insomma tutte le nostre bellezze, e darle anche in gestione ai privati, ove questo fosse veramente la soluzione giusta. Ma che ne dici te, Alessandro Gatta, da Richmond?
Allora, innanzitutto un saluto a tutti voi, grazie della presentazione, ai colleghi che se la prendono male, noi vi ironizziamo e scherziamo molto, l'umor inglese in qualche modo risolve un po' tutto questo di cui parliamo, insomma, perché hanno una visione gli inglesi di noi italiani anche non solo brutta, uso un termine semplice, non solo così prendiamocela comoda, andiamo tutti con i tempi sbagliati, il confusionario italiano è anche, come dire, da allargare alla cultura, ai libri. Perché
al pittoresco, direbbe una romantica donna inglese.
Esatto, esatto, perché è riferimento alle limitazioni del nostro attore italiano.
Montesano.
Ecco, esatto, Romano Montesano. Diciamo che tutti gli inglesi vengono in Italia, rimangono fulminati dall'Italia, la prima cosa che dicono è che appunto è un museo a cielo aperto, no? Non basterebbe un'intera vita per vederla, per mangiare, bere tutto quello che di bello c'è, però poi dopo, secondo loro, la religione, questo è quello che dicono sempre, spesso, fa sì che il bigottismo chiuda un po' la quella capacità che l'uomo dovrebbe avere, secondo la maggior parte di loro, istintiva, di apprezzare il bello per il bello. Loro dicono che gli italiani hanno un parallelismo, sono un po' ipocriti, no? Ecco, anche perché poi, come dire, io lo dico qui da ospite della loro terra in Inghilterra, anche loro non è che non siano falsi, anzi. Loro non capiscono, ad esempio, il perché noi facciamo sempre finta di sapere cose, perché facciamo sempre riferimenti dal punto di vista culturale, no? Un po' didascalico, anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Non so come dire, loro questo un po' criticano.
Barbara, una domanda che mi piace farti, perché tu hai dato un'occhiata alla vasta produzione, insomma, negli anni ha scritto diversi libri di Andrea Kerbacher. Un altro libro di cui mi piacerebbe discutere con te e poi naturalmente con il nostro amico Gatta da Richmond è La nobiltà del fare, che uscì nel 2013 per i tipi di Mondadori Electa e che ci fa riflettere su un'altra questione che ahimè è molto diffusa, quella di avere successo prima all'estero e poi ritornare in Italia. Lui fa l'esempio in questo libro di Renzo Piano, di Uto Ughi, di Roberto Bolle, un po' in tutti i settori sembra che gli italiani, per le invidie che hanno verso il successo, accettano il successo. E pensiamo anche alla Dolce Vita di Fellini, che prima di diventare il classico che è diventato in Italia ha avuto successo all'estero. È vero ancora oppure pensi che qualcosa stia cambiando e che l'invidia stia diminuendo? Prima Barbara, poi Alessandro.
Ma io penso che l'idea parta da qua e poi in ogni caso venga utilizzata anche altrove. Questa è proprio una cosa che riguarda, secondo me, la creatività italiana a tutto tondo, quindi io credo che in Italia adesso ci stiamo un po' facendo furbi da questo punto di vista, e quindi fondamentalmente stiamo evolvendo. E poi riconducendosi anche a quello che si diceva con Alessandro, mi piacerebbe vedere, visto che parlano così di noi, quanto in realtà si rifacciano alla loro cultura, al classico, agli inglesi o comunque all'estero. Insomma, noi comunque male, ma abbiamo un patrimonio, lo usiamo. Mi piacerebbe capire dal di fuori tutta questa critica.
Alessandro, loro... Pavarotti diventa famoso fuori, poi torna in Italia.
Intervengo io, no, non sono sono d'accordo molto parzialmente, perché comunque qui in Inghilterra, dove io vengo da 10 anni, devo dire la verità, ci sono persone che non c'è bisogno, un po' cado nella retorica banale, però è così, il clientelismo, tutta il confusionario, l'ambiguità che porta un artista anche di fama adesso internazionale tipo Bolle oppure altri artisti ad affermarsi, è molto più facile all'estero affermarsi. Perché? Perché comunque non c'è tutto questo, non devi fare 40 pranzi, 100 cene per poter chiudere un contratto.
Insomma, Bolle in Italia rimaneva a fare il ballerino di fila.
Sì, però fatemi dire
esatto, avrebbe fatto il ballerino di fila in Inghilterra, e qui spendo una parola, anche se ci sono mille difetti, poi avremo modo di parlarne, però non devi fare appunto tutta questa messa in scena teatrale per poter chiudere un contratto. Il contratto si chiude se tu balli, questo bisogna dirlo. Per cui un artista, un creativo o anche una persona di business, perché non è che esiste solo la parte, come dire, necessariamente creativa e artistica, si trova molto meglio qui, perché comunque sia riesce a
pensiamo anche a Briatore, che poi è tornato in Italia investendo importanti cifre in Sardegna, adesso vorrebbe anche portare finanziamenti nel meridione, in Puglia, non sempre con facilità, però anche lui il suo successo lo deve all'estero.
Esatto, poi ricordiamo che Andrea Gerbacher, nel libro che io ho letto e mi sono appassionato, devo dire la verità, parla di Renzo Piano, di Uto Ugo, di Luca Littrico, insomma parla di tante personalità, no? Non parla soltanto di quelle eccellenze, quindi comunque è molto importante la nobiltà del fare, proprio questa. E quanto la nobiltà del fare viene premiata in Italia? Rispondo a questa domanda.
Questa ce la lasciamo però aperta, perché se no veramente rischiamo di fare troppa politica e mettere troppa carne al fuoco. Ma la questione è posta, ne riparleremo, perché secondo me ancora un'altra puntata su questo argomento ce la spendiamo la prossima settimana. Grazie ancora a Barbara Mannucci e Alessandro Gatta da Richmond.
Grazie a te Alberto,
Barbara da Torino.
Radio Città Futura. Ciao Barbara.
Ciao, grazie.
Carta vetrata.
Bentornato a Roberto Paravagna, dal Piemonte meridionale alessandrino, che ha dato i natali al grande Umberto Eco. Oggi ci parla di un altro grande italiano, o perlomeno di origine italiana, che ha avuto più successo all'estero, anzi nasce il suo successo e si consolida in Francia per diventare poi un personaggio mondiale con simpatia verso l'Italia, ma neanche poi troppa. Parliamo di Jean-Paul Belmondo, che ha scritto per i tipi di Donzelli, anzi diciamo è stato tradotto dall'editore Donzelli, Mille vite la mia, a cura di Sophie Blandinière e il figlio, credo, Paul Belmondo. A te la parola, Roberto.
Ciao Alberto, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata, e ne approfitto allora, Alberto, per continuare sulla linea degli italiani all'estero e salutando appunto Alessandro Gatta e Barbara Mannucci. Rimaniamo in questo discorso degli italiani all'estero in un modo o in un altro, anche se non a livello personale, ma senz'altro per quanto riguarda i propri avi. Jean-Paul Belmondo, il libro che dicevi appunto tu un attimo fa, Mille vite la mia, con le conversazioni con la Blandinière. Da tempo si aspettava questo libro, comunque almeno così dicono gli addetti ai lavori. La biografia scritta dopo tanti altri libri, scritti da altri appunto su di lui, la biografia del brutto bello per antonomasia, arriva nelle librerie per opera di Donzelli, che dà alle stampe questa bella traduzione di Maria Vitale, che ci racconta la vita di Bebel. Bebel, così abbiamo imparato a chiamare quest'uomo che ne ha fatte e ne ha ricevute tante, nato in Francia nel 1933, in una località vicina a Parigi, segno zodiacale Ariete. Allora, tutti sappiamo naturalmente che l'origine italiana, appunto, del mondo, con l'accento spostato, come dicono i francesi, ma non tutti sanno della piemontesità, guarda caso Alberto, della stessa origine. Perché il padre, che ha fatto lo scultore, titolare a suo tempo di una cattedra presso l'Accademia delle Belle Arti, pur essendo nato in Algeria, il padre aveva genitori che provenivano dal Piemonte, dall'alta Valle Stura, dalla località di Pietraporzio, origini quindi occitane, come anche il grande Fernandella.
Ma qui dicono che c'è anche però un siciliano nel suo sangue,
Sì, c'è
uno scultore.
Noi italiani andiamo in giro per il mondo, piazziamo un po' di sangue così.
No, perché sono tutto Piemonte, avete il Papa, avete Belmondo, avete un po' tutti. La Carla Bruni.
Carla, visto che parliamo di Francia, chiamiamola Carla, perché oramai sai, il discorso degli accenti spostati famoso. Quindi una famiglia fortissima, padre scultore, madre pittrice, una famiglia dalla quale Jean-Paul Belmondo, che oggi ha 84 anni, ha preso la sua sicurezza, che insomma ha fatto di lui una componente inossidabile, una specie di filo rouge continuo, insomma è una qualità ostentata che lui porta a spasso su questa faccia un po' spaccona, un po' guascona, un po' così come direbbe Paolo Conte, insomma è una via di mezzo tra il serio e il faceto, tra il dramma e la simpatia. Un attore per molti ruoli, in perenne lotta, però io direi, secondo me, e questa perenne lotta è stata costruita d'arte dagli uffici stampa, con l'altro idolo francese femminile per antonomasia, cioè Alain Delon, con il quale peraltro ha detto Belmondo c'è sempre stata solo grande amicizia. Quindi una vita intensa, quella di Bebel, di cui parliamo oggi qui a Carta Vetrata, raccontata attraverso però anche eventi drammatici del tempo di guerra, quando ad esempio c'è questo episodio quando la mamma da rifugio nella zona di Rambouillet, andava tutti i giorni a cercare qualcosa da mangiare per la sua famiglia e per un'altra famiglia ebrea nascosta lì. In questo libro si raccontano anche incontri importantissimi di Jean-Paul Belmondo con il cinema, con i personaggi che gli hanno portato fortuna in occasioni altrettanto fortunate, come Jean-Luc Godard, di cui Belmondo ricorda il primo incontro così per strada che poi ha portato a girare il film Charlotte e Saint-Jules. E così come cari gli incontri anche con De Sica, Mauro Bolognini ed altri ancora, lo stesso Godard che ritorna con il suo Fino all'ultimo respiro del 60, è stato un po' un film culto della Nouvelle Vague francese, dominata da molti personaggi, non solo Godard ma anche Remer, Truffaut ed altri. Una vita di incontri fortunati, una vita piena di donne affascinanti, tutti sappiamo, quindi un'infanzia che si può definire tale, fortunata appunto, a parte la guerra ovviamente, una capacità caratteriale forse più unica che rara di ridere, e questo è molto bello Alberto secondo me, ridere di tutto, anche di cose che in sostanza avrebbero potuto offenderlo, compresa una battuta fulminante che c'è nel libro, la battuta del suo professore allora al conservatorio, perché ha fatto il conservatorio, che gli disse una volta: caro Belmondo, lei non terrà mai tra le braccia una donna in un film e neppure a teatro. Della serie le cose dette poi sono sempre l'opposto nella vita, no? Insomma, nel 2016, e qui concludo, nel 2016 ha ricevuto, lo ricordiamo ma senz'altro lo saprete, il Leone d'Oro alla carriera. Non vi dico altro perché è un libro molto curioso ed estremamente interessante da leggere per i cinefili, per gli appassionati.
Una battuta Roberto, secondo te lui è l'erede di Jean Gabin, ma chi è l'erede di Belmondo oggi?
L'erede di Belmondo oggi lo trovo estremamente difficile da indicare in questo momento qua.
Però i brutti e simpatici e affascinanti sono ancora un cliché francese, no?
Sì, sono ancora. Tempo fa avevo letto un commento che potrebbe rientrare in quello che mi hai appena chiesto, Alberto, che si riferiva all'attore Vincent Cassel.
Non Depardieu forse, no? Prima.
Sì, si potrebbe anche parlare di Depardieu, però...
C'è anche come... Jean Reno, il famoso attore brutto e cattivo, però forse è più giusto Vincent Cassel, che è più bello alla fine. Ecco.
Ma forse, insomma, potrebbe essere un pochino più bello, sì, se ci possono, gli ascoltatori ci possono dare questa opportunità di fare questo commento. Però in effetti Jean Reno, o Reno...
Che è di origine spagnola, anche lui non è francese.
Non è francese, c'è sempre un po' di non Francia in questi attori, queste icone del cinema francese, però resta un po' di non Francia. Insomma, gli italiani, non soltanto gli italiani, ma insomma gli italiani in modo particolare.
Cittadini del mondo, non vediamo i paraocchi, vediamo la grandezza del grande, come si dice, Bebel.
Jean-Paul Bebel.
Allora, un abbraccio poi... al grande Bebel, dai. Poi concludi pure.
No, ma tanto è proprio una battuta. A proposito di Depardieu, stavo leggendo proprio poco fa un commento della BB di Brigitte Bardot a proposito di Depardieu, dove l'attrice francese lo accusa di essere dedito solo al mangiare. Quindi proprio recentemente, no, ce l'ha un po' con Depardieu, dicendo che a suo dire l'attore francese pensa solo a mangiare e niente altro. Si vede
a non pagare le tasse, diciamo la
prima. Ma aggiungiamo anche questo.
Un caro abbraccio, Roberto. Alla
anche
prossima.
A voi, grazie.
Carta vetrata.
Anche questa puntata volge al termine e mi accompagna nei saluti e nell'intervento di Cristiano Draghi da Rovigo ancora Robertino Valla Brega.
Eccoci qua, caro Alberto.
Sì, parliamo di bullismo. Tu ne sei bullismo. Stato in qualche modo vittima, perché oggi si parla di cyberbullismo, ma una volta il bullismo, ovvero sia i cattivelli a scuola, le combriccole c'erano sempre.
Il capro espiatorio di qualunque...
Il giocattolo
di tutti, io sono stato.
Perché
sempre...
avevi dei problemi di statura, diciamo, insomma, per i nostri ascoltatori.
Sì, però questo mi ha aiutato nella vita a farmi largo no? Perché comunque se le cose si prendono, vedi, io adesso non voglio fare dei paragoni, per carità, però insomma anche tra i nostri politici c'è una persona che non è molto alta, insomma, senza fare veneziano.
Ma tu come ti difendevi da queste angherie?
Io mi difendevo innanzitutto ridendo e prendendo le cose con facendomele scivolare addosso, no?
Ma mica sempre. Però ci si riesce.
Non sempre. Allora, ecco, una volta un energumeno molto alto, grosso, con grandi muscoli, cioè alla fine io l'ho preso, ho cercato di picchiare al basso ventre, ma lui sembrava insensibile a tutto questo, non se n'è neanche accorto che io lo stessi.
E come hai
picchiando.
Fatto? Quindi niente.
E niente, ho continuato a dare pugni, ho preso anche da sotto
ciò che pende. E lì si è fermato.
Lì si è fermato e mi ha guardato.
Hai premuto l'interruttore.
Ha avuto timore. Anche,
diciamo, un on-off che ha spento la macchina della morte.
Comunque, ecco, io sono sempre il nano ghiacciato.
Cristiano Draghi, a te la battuta su invece il moderno cyberbullismo attraverso l'inchiesta che hai fatto per l'Università di Padova e che ha dato dei risultati sensazionali.
Allora, l'inchiesta, scusa, non è dell'università, per carità, ma dell'associazione psicologo di strada con cui collaboro. Di
molto
Padova.
Meglio dell'università.
Ecco, allora, no, è detto così, dai, non diciamo così. L'Università di Padova fa delle cose eccezionali. Però qui è stata fatta sul territorio, facendo questo. Allora, andando a vedere cosa scrivevano degli episodi di cyberbullismo, come venivano trattati gli episodi di cronaca di cyberbullismo dai tre quotidiani che hanno cronaca di Padova.
Prima di darci i risultati, però sintetizziamo che cos'è il cyberbullismo.
Questo volevo dire, da quello che dicevate, perché il bullo alla fine sì è un problema molto grave e può portare a conseguenze terribili, ma si svolge in un luogo e in un tempo determinati, cioè a scuola generalmente, oppure nel parco, scuola, nel gruppo di amici, eccetera. Alla fine, se veramente il fenomeno è molto grave, ma non so, se viene cambiata scuola, addirittura qualche famiglia cambia città, e il problema, come dire, viene in qualche modo eliminato. Il punto è che il cyberbullismo non può essere eliminato, perché si svolge nella vita digitale, quindi la platea è l'intera rete, cioè il mondo. Quindi se io metto un filmato di uno e mi sembra una grande ganzata di prenderlo in giro lì,
che una ragazza si è suicidata, no? Ricordiamo l'episodio,
è una storia molto importante che poi ha provocato una grande discussione, un adolescente il cui padre si è molto impegnato in questo terreno, quindi da quel momento portando all'approvazione di una legge che è legge dal 3 giugno scorso, mi pare.
E i giornali comunque, che hanno fatto di questo argomento?
No. Allora, l'idea quindi era questa, di vedere, abbiamo preparato tutte delle belle schede, no? Di come il giornalista aveva trattato l'evento, di come eccetera eccetera. Risultato, in 8 mesi di indagine, dall'ottobre del 2016 fine maggio del 2017, zero articoli di cyberbullismo, cioè o il cyberbullismo non c'è, ma se ne parla solo in teoria, appunto Mattarella che dice è micidiale, è la forma più micidiale di bullismo e quindi dobbiamo pensare all'importanza data dal Presidente della Repubblica, e questo contrasta totalmente con altre indagini che avevamo fatto a scuola in cui risultava che fra l'11 e il 15% dei partecipanti aveva subito atti di bullismo dal cellulare, senza neanche contare computer e il resto, attraverso il cellulare. Allora, se fra uno ragazzo o due quasi ragazze ogni 10 hanno subito questo, beh, non c'è nessun episodio sulla stampa. Allora, questo ci ha veramente molto colpiti, ne abbiamo molto discusso, ci siamo chiesti qual è il punto. E il punto potrebbe essere che, essendo minorenni in ballo, è facile che la cosa venga tenuta segreta, ci può essere un tentativo delle scuole, dei genitori di minimizzare il fenomeno. In qualche caso però abbiamo visto che anche i giornali, visto che è carta vetrata la trasmissione dove parliamo, si sono, come dire, distratti un attimo, perché hanno visto ci sono stati degli episodi in cui sono stati usati gli strumenti del cyberbullismo, non so, WhatsApp o Facebook oppure il telefonino e così, eccetera, ma li hanno catalogati sotto altri nomi. Bullismo, appunto, che invece è, come dire, una forma meno micidiale, in quanto terribile lo stesso, ma meno pesante, oppure, non so, razzismo. Ecco, c'è un episodio o due sono stati catalogati come razzismo, cancellata dal gruppo su un social perché di colore, e quindi razzismo, ma è anche cyberbullismo questo, e quindi il cyberbullismo è un vero e proprio reato, ricordiamocelo, e quindi insomma un risultato molto strano, molto curioso, e che deve far riflettere sia noi che ci occupiamo di queste cose che la stampa, che dovrebbe scriverne.
Grazie ancora a Cristiano Draghi, gli diamo appuntamento alla prossima puntata e salutiamo Radio Panda, ma Robertino Valla Brega, che è ancora con noi. Ciao Radio a Bologna, Radio Panda a Milano, Radio Attività a Trieste, Punto Radio a Livorno e Pisa, Nova Radio a Firenze, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura qui da Roma, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo Terni e Perugia, e sul web Radio Web Italy e Radio Rovigo. Alla prossima!